Ed ora ci avviamo inesorabilmente verso la guerra, verso la prima guerra mondiale, verso la grande guerra. Fino a questo momento abbiamo parlato di molti processi storici, alcuni più intensi, altri meno, alcuni anche drammatici, ma li abbiamo visti, come dire, un po' da lontano. Quando abbiamo parlato delle epidemie, delle pestilenze, dello spopolamento nell'Istria fra Medioevo e Età Moderna, certamente sono fatti assolutamente drammatici. Adesso ne affrontiamo altri che però sono un pochino più presenti, perlomeno alla nostra emotività, perché sono vicini, perché sono storia, sì, ma storia di ieri. È la storia del Novecento che è la storia del terribile Novecento. Come sapete, secolo breve, così chiamato, fondamentalmente dal 1914 al 1990, ma secolo in cui la società occidentale è stata attraversata da conflitti profondi, sanguinosissimi, da gravissime lacerazioni, sottolineo la società occidentale, perché le altre società erano già state attraversate da fenomeni terrificanti, anche per opera, per colpa degli stessi occidentali, evidentemente. Vivere in Africa nell'Ottocento non era piacevole quando sono arrivati i coloni europei, come in altre parti dell'Asia. Ma torniamo all'Occidente, verso la guerra. E innanzitutto vi segnalo due prodotti. Perché queste lezioni sono lezioni mie e di colleghi, ma sono anche un po' la chiave d'accesso ad una serie di altri prodotti multimediali che abbiamo a disposizione, che voi potete tranquillamente consultare, sia per piacere vostro, ma anche per preparazione specifica, per migliorare, approfondire la preparazione sulle tematiche specifiche delle singole lezioni. In particolare per quanto riguarda questa lezione, vi sottolineo due materiali. Il primo è La Grande Guerra di Fabio Todero, il secondo è un altro prodotto multimediale che è dedicato sempre all'avvicinamento alla guerra. Sono questi prodotti multimediali con PowerPoint, con registrazioni, quindi potete consultarli con una certa facilità. Poi naturalmente c'è la bibliografia, tutti questi hanno la bibliografia di testi scritti, perché i testi scritti sono ancora estremamente utili, anzi direi fondamentali. Ma se uno vuole utilizzare questi materiali così ascolta mentre fa altro, può usarli. E allora, verso la guerra, e cominciamo con Sarajevo. 28 giugno 1914, come sapete, Gavrilo Princip spara all'erede al trono, Francesco Ferdinando, e lo uccide. Il 28 luglio, quindi un mese dopo, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Perché? Facciamo una brevissima panoramico, un breve riepilogo di cose che credo sappiate molto bene, però facciamo un riassunto breve. Trialismo, vi ricordate, abbiamo parlato del trialismo e lo riprenderemo ancora. Trialismo è l'ipotesi di dividere quella che è la duplice monarchia che qui vedete in tre parti, costituendo nella parte meridionale un regno d'Illiria, un regno degli slavi del sud. Fondamentalmente sloveni, croati e anche serbi, perché in questa zona, sia dal confine militare che in Bosnia e Erzegovina, vivono moltissimi serbi, neanche dalmazi. Ora, questa ipotesi ha molte virtù, molti difetti. Dal punto di vista dei patrioti serbi, è una minaccia. Perché è una minaccia? Perché si creerebbe uno stato slavo del sud all'interno della compagine asburgica, e che vuol dire che sarebbe certamente uno stato molto più progredito della Serbia. Ma la Serbia ambisce a essere il Piemonte dei Balcani, cioè il catalizzatore di un processo di unificazione in qualche modo dei Balcani attorno a sé, no? Ma se questo ruolo lo svolge il Regno d'Illiria all'interno dell'impero asburgico, ecco che la Serbia chiaramente scivola in secondo piano. Inoltre, Bosnia e Erzegovina sono terre abitate anche dai serbi. Serbi all'interno della popolazione serba, per l'esattezza, meglio non dire mai i serbi, gli italiani, i croati, sono semplificazioni che usiamo nel linguaggio corrente, ma dobbiamo starci un po' attenti. Il movimento nazionale serbo in Erzegovina ha una componente irredentista. Irredentista vuol dire stacchiamoci dall'impero asburgico, del quale facciamo parte dal 1908, e confluiamo nella Serbia. Francesco Ferdinando è l'erede al trono, il simbolo dell'impero, si ritiene possa essere vicino anche il trialismo, quindi è il nemico, il simbolo del nemico, e viene ucciso. Tenete presente che i patrioti serbi, oltre ad essere irredentisti, risentono del fatto che tra Austria e Serbia da un paio di decenni c'è una fortissima rivalità. Prima no, prima andavano abbastanza d'accordo, poi c'è stato un cambio di dinastia piuttosto cruento. Da quando sono saliti al potere, sono ascesi al trono, anzi, la dinastia dei Karađorđević, i rapporti sono nettamente peggiorati. C'è stata una terribile guerra commerciale chiamata la guerra dei maiali, perché l'Austria ha vietato l'importo di maiali serbi. E i maiali serbi erano una delle grandi voci attive della bilancia commerciale della Serbia, quindi è stato uno scontro non da ridere, la guerra dei maiali. Poi c'è stato qualcosa di più. Nel corso delle guerre balcaniche, in particolare la seconda guerra balcanica, la Serbia ha vinto, ha stravinto sulla Bulgaria ed ha tentato di ottenere uno sbocco al mare. Sapete, tutti gli stati danubiano-balcanici che non hanno uno sbocco al mare vogliono uno sbocco al mare, per la solita ragione, perché dal mare arrivano i traffici, no? L'Austria si è messa di traverso e l'ha impedito, aiutata anche dall'Italia in questo caso, perché nessuno vuole altri concorrenti, ma soprattutto l'Austria, che ha negato con un ultimatum lo sbocco al mare alla Serbia. Quindi i rapporti si sono ulteriormente fatti tesi. C'è la questione dell'Albania, l'Albania sta diventando indipendente e quindi è contesa ancora una volta tra serbi, austriaci, italiani e greci. Ecco, sono tutti elementi di tensione fra Serbia e monarchia asburgica finché si arriva al momento della verità, e cioè la guerra. Era l'unica possibilità? Assolutamente no. C'erano ampi margini per una soluzione concordata. Quando l'Austria si decide a lanciare un ultimatum, lo costruisce in modo che non si possa accettare, ma ciò nonostante il governo serbo accerta tutti i punti, meno l'ultimo che dice: verremo noi a indagare da voi, ecco, fondamentalmente, quindi una rottura completa della sovranità dello Stato asburgico, no? Ma l'Austria vuole la guerra. Perché l'Austria vuole la guerra? Perché ritiene di averne bisogno, perché ritiene di non essere in grado di affrontare altrimenti le tensioni interne, uno smacco come l'uccisione da parte di un irredentista. Irredentista, cioè parte del movimento nazionale che vive all'interno dell'impero ma se ne vuole staccare dell'erede al trono, vorrebbe dire ammettere che i movimenti nazionali sono assolutamente fuori controllo. E questo perché? Perché i progetti di riforma dell'impero di cui si sta parlando sono falliti o stanno fallendo. Quali sono questi progetti di riforma? Vediamoli un attimo. Allora, guardate, questa è la carta politica della monarchia asburgica, Cisleitania, Transleitania, queste sono le varie contee, questi sono i Länder, e questo invece, eccola, questa è una carta, una mappa, costruita sulla base dei censimenti linguistici di cui abbiamo già parlato, e vedete che tutti la chiamano di gruppi etnici. È una forzatura, ve l'ho già detto, no? Però è una forzatura che dà comunque un'idea, ecco, di qual è la situazione. Sulla base del censimento del 1910 viene costruita questa mappa, il nome è orribile, guardatelo, del 1911, distribuzione addirittura delle razze in Austria-Ungheria. Tenete presente però che all'inizio del Novecento i termini hanno un significato leggermente diverso da quello che noi diamo loro. Etnia, razza e stirpe sono concettualmente diverse, ma molto spesso vengono confuse. Talvolta chi dice razza intende stirpe, chi dice stirpe intende etnia, quindi non prendetela in termini estremamente razzisti, ma certamente c'è una deriva molto precisa che poi andrà a finire male. Comunque questo è popolamento linguistico e in soldoni il popolamento nazionale, no? Poi si può discutere, ad esempio, qui nella Dalmazia, questa è Zara, non appare l'enclave linguistica italiana. E Zara è una città praticamente al 100% italiana. Ma per il resto vedete che è abbastanza attendibile. E quindi vedete c'è un grosso corpo austro-tedesco e poi una forte presenza tedesca in questa zona, tedescofona in questa zona. Questi sono i Sudeti, la regione di confine con la Germania, e anche qua, questa è la Slesia, anche qui una forte presenza germanofona, e poi delle isole germanofone piuttosto cospicue. Questo è Brünn di cui si parlava ieri, Brno in moravo, Bruna in italiano. E vedete, ci sono sparse a macchia di leopardo isole linguistiche germaniche un po' dappertutto nell'impero, sia in Cisleitania che in Translaitania. Questo costituisce un problema, evidentemente. Sono grossi insediamenti, sono insediamenti sassoni sostanzialmente. Gli ungheresi, questo è il regno d'Ungheria. Guardate che gli ungheresi occupano soltanto una fetta del regno d'Ungheria, perché qua ci sono i rumeni. Dunque, qua, su, no, qua ci sono gli slovacchi. Questi sono gli slovacchi. Qui ci sono i rumeni e sono tanti, evidentemente. E poi vedete qui c'è popolamento ruteno, cioè ucraino. Qui dovete scritto ucraino, d'altra parte dovete scritto ruteno, esattamente la stessa cosa. Qui ci sono i polacchi, qui ci sono gli sloveni e ci sono i croati che sono sparsi tra il litorale, la Croazia slavonica, la Dalmazia e la Bosnia. In realtà anche in Bosnia ci sono dei serbi, da qui non è che lo si capisca molto bene, ma ci sono dei serbi anche in Bosnia e Erzegovina. Quindi vedete una situazione decisamente complicata. Quali sono le proposte per modificare l'assetto dualistico, che ormai sembra una camicia di forza, un po' stretta, no? Rispetto a tutti questi movimenti nazionali che stanno sgomitando uno contro l'altro per ottenere perlomeno l'autonomia? Prima richiesta, avete sempre presente l'autonomia. Ci autogestiamo a casa nostra, come fanno i fiumani fondamentalmente, no? E come fanno abbastanza i magiari, ma anche gli altri lo vogliono. Beh, la prima proposta è questa, di Aurelio Popovici. Mi pare che l'avete sentito nominare ieri da Marina Rossi o da Diego Redivo. È un rumeno di Transilvania, quindi particolarmente sensibile a questi argomenti, e fa parte della cerchia di Francesco Ferdinando. Quindi la cerchia di Francesco Ferdinando, re del trono, è un club di riformisti, potremmo dire. Di vario orientamento, ci sono varie ipotesi, una è quella trialista, ma c'è anche questa, è questa che è completamente diversa rispetto al trialismo. Che cosa propugna? Una suddivisione dell'impero, non in due stati, ma in una serie di cantoni. Vedete, uno, due, tre, questo ancora che non ho sottolineato. E ce ne sono tanti perché? Perché l'idea di fondo sarebbe di fare dei cantoni il più possibile omogenei dal punto di vista linguistico, che qualcuno chiama nazionale. In che modo? Esattamente in questo modo. Questa non è altro che la stessa cartina di prima, trasformata nella cartina fondamentalmente dei cantoni, no? E quindi un'Austria tedesca, una Boemia tedesca separata dalla Boemia ceca. Vedete, alle zone in cui si registrano delle nette maggioranze nazionali, diciamo semplificando, corrispondono nella teoria, questa è la teoria degli Stati Uniti d'Austria fondamentalmente, degli stati federati mononazionali, con naturalmente delle correzioni, perché come avete visto ci sono isole linguistiche diverse all'interno dei cosiddetti territori etnici compatti, in particolare ci sono sti tedeschi sparsi dappertutto, ma anche altre parti. E allora ecco che la proposta prevede delle enclavi autonome. Praga, ad esempio. Praga è una città a maggioranza tedesca, no? Queste sono tutte enclavi tedesche, fondamentalmente, no? Questa è un'enclave tedesca, Gottsche, un altipiano boscoso, si chiama Kočevje adesso, tra attualmente in Slovenia, confine con la Croazia. Queste sono tutte enclavi tedesche che in questo progetto federale a loro viene riconosciuta una autonomia particolare pur all'interno di questi cantoni mononazionali. Ecco, questo è il tentativo di rifondare completamente l'impero su base federale. È un tentativo realistico? Sì e no. Nel senso che, guardandolo a buon senso, sembra un'articolazione abbastanza logica. Però, come avete visto, in realtà, da una parte ci sono le isole linguistiche che sono difficili gestione, dall'altra anche all'interno delle zone che apparentemente sono compatte, in realtà il popolamento è più complesso, e poi ci sono maggioranze storiche nazionali che riluttano alla perdita di potere. In questa configurazione vuol dire che il grosso della Boemia fondamentalmente passa sotto controllo ceco, anche se viene garantita anche la lingua tedesca, ma di fatto passa sotto controllo ceco. La Slovacchia passa sotto controllo slovacco. La Galizia passa sotto controllo ruteno e non più polacco. L'Ungheria perde quasi metà del proprio territorio, non a livello di sovranità, ma certamente a livello di controllo politico, e questi sono rumeni. Quindi c'è una insurrezione delle comunità che si sentono depositari di diritti storici. Figuriamoci gli italiani, portano via la Dalmazia, ma anche la maggior parte dell'Istria. Quindi questa proposta suscita grandi reazioni negative ed è una delle proposte che rimangono sul tavolo, ragionevoli ma falliscono. Un'altra proposta è quella socialdemocratica. L'abbiamo sentito parlare a proposito della risoluzione di Bruna o Brin o Brno del 1899, nuovamente federale, no? E quindi al posto degli storici Kronländer, i Kronländer sono questi, la Boemia, la Moravia, l'Austria superiore, l'Austria inferiore, la Stiria, eccetera, vengono costruiti dei corpi amministrativi autonomi. Attenzione, fino qua siamo più o meno nella stessa ispirazione dell'altra proposta, no? Perché sono degli stati, ecco, che poi si uniscono in federazione. Però c'è un dato in più che non c'è nell'altra proposta, che è questa. E cioè viene costituita un'associazione che si occupa delle questioni nazionali ovunque esse siano. Cosa vuol dire? Vuol dire che il diritto minoritario, i diritti fondamentali di una minoranza, ad esempio quello all'uso della lingua, non vengono circoscritti alla presenza maggioritaria sul territorio, ma vanno a tutti i lati dappertutto. Cioè vuol dire che se un ceco va a Vienna deve poter fare i suoi affari, cioè interloquire fondamentalmente con la pubblica amministrazione in ceco. Così un italiano, così uno slovacco, così un croato e così via. Certamente ci sono dei corpi amministrativi autonomi dove prevale una componente nazionale, ma comunque tutte devono aver garantito su tutto il territorio dell'impero la possibilità di esprimersi nella propria lingua perché non esiste una lingua di Stato. C'è una lingua di comunicazione, deciderà il Parlamento quale, ma non è una lingua di Stato perché non è uno Stato nazionale. Nessuna nazione ha un primato nazionale, tutte sono uguali. Alcune hanno maggiori diritti sul loro territorio di insediamento storico, ma tutte devono poter accedere ai diritti fondamentali ovunque nell'impero. Ecco, questa è la proposta più avanzata, potremmo dire, no? In cui è il singolo il titolare dei diritti nazionali, la più moderna, poi verrà ripresa in futuro nella seconda parte del Novecento da tanti altri assetti federali. Ma all'epoca è estremamente avanzata e naturalmente non viene accolta. Infine c'è la più semplice, il trialismo, cioè il terzo stato autonomo, il regno d'Illiria, che dovrebbe comprendere Slavonia, Dalmazia, Fiume, Bosnia, Erzegovina, Istria, Trieste, Gorizia, Gradisca, Carniola, Carinzia e Stiria. E questa è evidentemente vista bene dagli slavi del sud, no? Taluno la chiama il regno di Croazia, qualcuno la chiama il regno di Illiria, c'è un'altra variante leggermente diversa, ma sono fondamentalmente delle applicazioni del principio jugoslavista. Cosa vuol dire jugoslavista? Vuol dire semplicemente degli slavi del sud, cioè l'unificazione degli slavi del sud all'interno dell'impero. Guardate che quando si parla di jugoslavismo di solito si pensa alla volontà dei popoli slavi del sud di unificarsi in uno stato autonomo. Beh, non è mica vero, era una delle ipotesi. Ci sono due ipotesi jugoslaviste, una jugoslavista all'interno dell'impero e una all'esterno dell'impero. Fino alla vigilia della Grande Guerra e anche un pochino dopo, la versione principale è quella jugoslavista all'interno della monarchia asburgica, perché la monarchia asburgica è molto più avanzata, no? Gli sloveni e i croati dell'impero che cosa desiderano? Un terzo Stato autonomo slavo, ma all'interno della monarchia asburgica, non aggregati ad uno Stato che ritengono primitivo, fondamentalmente serbo, che sia un'esperienza completamente diversa, che l'esperienza dello Stato ottomano, quindi radicalmente diverso, no? L'ipotesi del jugoslavismo attorno alla Serbia nascerà, o perlomeno si rafforzerà, diventerà vittoriosa più tardi, molto più tardi, e vedremo perché. Bene, questi sono i progetti di riforma che tutti quanti falliscono. E allora si arriva alla guerra. Ma perché si passa dalla guerra circoscritta, dalla terza guerra balcanica fondamentalmente, alla guerra europea? Beh, questo è un rapido riassuntino, no? Innanzitutto per il meccanismo delle alleanze. La Serbia è alleata della Russia, quindi la Russia scende in campo a sua difesa, ma l'Austria è alleata della Germania, la quale scende in campo in sua difesa, ma la Russia è alleata della Francia, la quale scende in campo a sua difesa, no? Il meccanismo delle alleanze ha garantito per decenni la deterrenza, nel senso che ha scoraggiato singole potenze da cercare avventure. Però, come sappiamo, si è trattato di una deterrenza imperfetta. Perché? Perché in realtà le potenze ritenevano di poter sfidare la deterrenza. Cioè, quasi tutte le grandi potenze erano convinte che alla fin fine avrebbero potuto vincere la guerra. E se c'è la convinzione che la guerra si può vincere, è allora deterrenza imperfetta. In realtà, come vedremo, era una percezione sbagliata. Perché sì, certo, qualcuno vincerà, ma dopo 5 anni per esaurimento. Non è la vittoria che tutti pensano. Quello a cui tutti pensano non è una breve campagna militare, qualcuno vince, qualcuno perde. E questo ha in mente la Germania. La Germania probabilmente non vuole assolutamente la guerra generale, almeno in una prima fase. Adotta una strategia di rischio calcolato, no? Cioè si tratta di arrivare fino in fondo vedendo chi molla per primo, nella convinzione che molleranno per primi i russi. Perché? Perché non sono pronti alla guerra. È una diagnosi realistica. Come sapete, la Russia non è pronta alla guerra, tant'è che la perderà. Andrà a gambe all'aria dopo 3 anni. Solo che quando si fanno questi ragionamenti, bisogna mettere in campo anche dei fattori non razionali. L'adagio razionale avrebbe portato l'amministrazione zarista a non rischiare una guerra, perché il rischio era troppo elevato. Ma una motivazione, potremmo anche dire diversamente razionale, perché non era assurda, portava a dire: dopo aver perso la guerra del 1905, dopo aver dovuto abbandonare la Serbia di fronte all'ultimatum austriaco del 1913, quando la Serbia è stata costretta a rinunciare allo sbocco al mare, se abbandoniamo di nuovo la Serbia, fondamentalmente di fronte ad un'invasione austriaca, cosa resta della politica estera russa? Forse niente. E può anche darsi che il terzo smacco sia fatale per le sorti della monarchia, già gravemente indebolita dalla rivoluzione del 1905. Quindi bisogna cogliere la sfida, non si può fare marcia indietro. E quindi alla fin fine Germania si rende conto che la Russia non farà marcia indietro. A quel punto scatta un altro meccanismo, il ragionamento è questo. Se nel 1914 la Russia, che sappiamo non essere pronta, vuole correre il rischio, è disponibile a correre il rischio, ciò significa che se la Germania fa responsabilmente un passo indietro, la prossima volta, fra 1 anno, fra 2 anni, fra 3 anni, la Russia, che si sarà nel frattempo rafforzata, sarà ancora più baldanzosa e quindi il rischio sarà ancora maggiore. Non solo il rischio di guerra, ma il rischio di sconfitta. Ed ecco che strategia di coercizione antirussa. Se proprio si deve combattere, meglio nel 14 che fra 3 anni. Il risultato di tutto ciò, come sapete, il disastro. Come disse un osservatore, le luci si stanno spegnendo in Europa e difatti si sono spente. Qui vedete sono le alleanze militari. Nel 14 è ambigua la leggenda. Sì, certo, c'è la triplice alleanza, che però quando scoppia la guerra non viene smentita, ma l'Italia rimane non belligerante. Non c'è ancora la triplice intesa, cioè c'è una duplice intesa. Ma nel momento in cui i tedeschi cominciano ad attaccare la Francia passando per il Belgio, ecco che la Gran Bretagna scende in campo a fianco della Francia e della Russia, avete triplice, intesa e triplice alleanza. Veniamo rapidamente all'Italia. Come sapete, in Italia l'opinione pubblica e la classe politica sono fortemente divise tra neutralisti e bellicisti, potremmo dire, e interventisti. Chi sono i neutralisti? Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti perché sono la maggioranza sia della popolazione che della classe dirigente. I giolittiani. Sapete che Giolitti dà un giudizio molto preciso sulla guerra. Prima di tutto la ritiene inutile, perché ritiene che con una corta politica nazionale si possa riuscire ad ottenere quello di cui l'Italia ha bisogno. Di cosa ha bisogno l'Italia? Del Trentino, fondamentalmente. Perché? Perché il Trentino austriaco, come vedete, al di là del fattore nazionale, che è la parte inferiore del Sud Tirolo è abitata dagli italiani, ma è una minaccia strategica terribile. Guardate le armate austriache che da qui scendono e tagliano fuori tutto il Veneto, no? Terribile dal punto di vista strategico. Quindi l'Italia ha bisogno del Trentino e il Trentino lo può avere col negoziato. Per il resto, ritiene Giolitti che la prova della guerra sarebbe troppo dura per l'Italia. L'Italia non ce la può fare perché il sistema paese non ce la fa. La guerra, al di là del suo esito, farebbe correre dei rischi mortali al sistema liberale. Come sapete, aveva perfettamente ragione. I cattolici ritengono la guerra un'inutile strage e in più apprezzano il ruolo dell'Austria come antemurale cattolico nei Balcani, sanno che le masse contadine, che saranno le prime ad andare in guerra, fondamentalmente a farsi massacrare, sono contrarie alla guerra, i cattolici sono contrari alla guerra, i socialisti pure, ovviamente, perché sono internazionalisti. Saranno gli unici coerenti o fra i pochi coerenti socialisti italiani a restare neutrali, mentre tutti gli altri partiti socialisti alla fin fine voteranno i crediti di guerra e diventeranno socialisti nazionali. All'interno dell'impero asburgico soltanto i socialisti del litorale resteranno coerentemente pacifisti. Fronte interventista. Qui il discorso è molto lungo e articolato, sapete che c'è un vario interventismo italiano, l'interventismo democratico, che è quello che fa riferimento alla tradizione risorgimentale mazziniana, no? E quindi le terre irredente. Il coronamento del risorgimento. Qui con un problema, perché questo coronamento del risorgimento viene presentato anche come scontro di civiltà tra la democrazia occidentale e l'autocrazia oscurantista, quella degli imperi centrali. Potremmo dire che è una sfida fra la civilisation francese e la culture tedesca. Solo che dentro questo schema c'è la Russia, che è un'autocrazia peggiore di tutta, e quindi lo schema un po' scricchiola. Con loro, ovviamente, gli irredentisti democratici, e qui Zlatapé, che ha cambiato idea, Cesare Battisti, socialista, trentino, ma interventista. Poi ci sono i sindacalisti rivoluzionari, il più noto, ma non è l'unico, e Mussolini, che ritengono, con una diagnosi corretta, che la guerra sarà un acceleratore profondissimo della crisi del capitalismo, no? Sconvolgerà tutto e quindi potrebbe creare delle occasioni rivoluzionarie. Non è mica sbagliato. È esattamente quello che accadrà in Russia, in altre parti no, però. E quindi originariamente i soldatisti rivoluzionari sono rivoluzionari per questo, perché ritengono che attraverso la guerra si può arrivare alla rivoluzione. Poi vedremo che cambieranno largamente orientamento, ma l'origine è questa. Infine i nazionalisti sono molto pochi, sono quattro gatti, ma sono estremamente influenti, hanno una grande capacità di mobilitazione della pubblica opinione, perché riescono a influire fortemente sui mezzi di comunicazione, e questo è importante, evidentemente, e perché hanno anche una capacità di autoproporsi nuova, no? Pensate ai futuristi, evidentemente. Riescono a intercettare le inquietudini generazionali, ad esempio, che sono sempre molto forti nella società, e queste le intercettano. E parlano di che cosa? Parlano di potenza, parlano di espansione. L'irredentismo è puramente strumentale. In un primo momento, quando scoppia la guerra, i nazionalisti vogliono la guerra a fianco della Germania, di cui si è alleati. Poi capiscono che non si può fare a fianco della Germania, perché contro la Francia e l'Inghilterra l'Italia non può fare la guerra, perché perché altrimenti le flotte alleate la bombarderebbero pochi giorni, e quindi cambiano, dicono, beh, visto che non si può fare la guerra con la Germania, facciamola contro. Il gradatismo non c'entra assolutamente nulla, evidentemente. E sono capace di collegarsi ai settori inquieti delle società italiane. Quali sono questi settori inquieti? I giovani, certamente, ma anche alcuni settori della borghesia che vogliono l'imperialismo. Questo non vuol dire che l'impero italiano abbia voluto la guerra, questo è stato un vecchio schema della storiografia marxista, ma non tiene, erano molto più prudenti. Però sono interessati a qualcos'altro. Buona parte dell'imprenditoria, tenete presente che ormai siamo dopo la crisi del 1907, il sistema giolittiano ormai usurato, sono stufi di Giolitti. Sono stufi del sistema giolittiano, dell'alleanza con i socialisti, vogliono una politica dura. E quindi, se attraverso la guerra si può far fuori il blocco giolittiano, beata l'ora. Questa è esattamente la stessa idea che anche la destra liberale, altre giolittiana, usare la guerra per distruggere il blocco giolittiano. Non c'è soltanto questo, però, non c'è soltanto questo calcolo di politica interna, c'è un'altra motivazione, su questa chiudiamo brevemente, che è una motivazione di politica estera, che è abbastanza importante. Noi sappiamo che tutta la politica estera, tutta la classe dirigente italiana, tutta quanta, dall'unificazione in poi, ha condiviso un orientamento, un sogno, un obiettivo, cioè fare dell'Italia una grande potenza. Questo è comune a tutta la classe dirigente liberale. All'interno di questa visione, però, ci sono due scuole di pensiero, quella realista e quella volontarista, che differiscono non negli obiettivi ultimi, ma nelle priorità. La scuola di pensiero realista ha come primo obiettivo mantenere saldo lo Stato unitario appena costruito, perché sanno che è fragile. Ricordate quanto è fragile? Un velo di classe dirigente liberale senza neanche i cattolici, con le masse fuori e contro, no? Quindi la prima preoccupazione è non far saltare la fragile costruzione unitaria, questa è la preoccupazione di Giolitti, ad esempio, no? L'altra scuola di pensiero, quella volontarista, dice no, la priorità è far fare un salto di qualità al rango internazionale dell'Italia, anche correndo i rischi. Quindi vedete, scuola realista e scuola volontarista. Tenete presente che queste due ipotesi di politica estera conviveranno non soltanto fino alla prima guerra mondiale, ma anche poi, anche dopo, fino alla seconda guerra mondiale. C'era sempre un'oscillazione tra realismo e volontarismo. Queste due priorità, queste due scuole di pensiero, questi due orientamenti di fondo, realista e volontarista, a loro volta possono essere interpretati in maniera diversa e hanno un sapore diverso. Ad esempio, la strategia realista, quella preoccupata, per capirsi, quella prudente, può essere gestita in maniera diversa. Può essere gestita in maniera timida, se volete pavida, che è quanto è accaduto al congresso di Berlino. Quando il congresso di Berlino, il ministro degli esteri Corti fa la politica delle mani nette, che poi vengono chiamate anche le mani vuote, perché l'Italia è l'unica potenza che esce dal congresso di Berlino senza ottenere assolutamente nulla, no? E gli verrà sempre rimproverato. Invece la stessa politica, quella realistica prudente, ma gestita in maniera più dinamica, come fa Giolitti, porta l'Italia in Libia, con il consenso di tutti, con il consenso degli alleati della Triplice e con la tolleranza dei non alleati, ma non nemici della duplice franco-russa della Gran Bretagna. Vedete? Ottiene la colonia. Viceversa, l'ipotesi volontarista, quella del cuore oltre l'ostacolo, può essere gestita in maniera diversa. Ad esempio, se gestita in maniera improvvida, in maniera avventurista, come ha fatto Crispi, porta l'Italia a dado, al disastro. Invece una gestione più accorta, come sarà nel 15 quella di Salandra e Sonnino, porta l'Italia all'intervento, sconfiggendo Giolitti, sconfiggendo la linea prudente, e riuscendo di fatto a trascinare il paese in guerra nonostante l'opinione avversa della maggioranza del paese e della classe dirigente. La porta in guerra quindi per ottenere che cosa? Ecco, la parola chiave, ricordatela anche per le lezioni successive, è parificazione. Che cosa vuol dire? Io qui vi ho inserito una frase, una grande potenza non solo per cortesia, è un'espressione che si usava per qualificare qual era lo status reale dell'Italia a quell'epoca, che veniva invitata a tutte le conferenze internazionali ed era formalmente considerata una grande potenza, ma tutti sapevano che non lo era. Bene, l'Italia vuole diventarla per davvero. Concretamente cosa significa? Significa parificazione alle altre potenze. Naturalmente non in maniera assurda, no? Nessuno immagina che l'Italia di colpo possa arrivare allo stesso status della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, no, ma dell'Austria sì. Il problema è sul continente la parificazione con l'Austria, un livello di potenza uguale, non più subordinato, perché l'Austria fino al 1914 conta più dell'Italia. L'Italia mai da sola potrebbe schierarsi contro l'Austria da sola, perché avrebbe sconfitta, dal punto di vista militare. Dal punto di vista economico, ricordate sempre che il Mediterraneo, l'Adriatico, ma anche il Mediterraneo orientale, è dominato dalla flotta mercantile austriaca, che vuol dire Trieste, linea di navigazione di Trieste. La maggior parte del traffico mercantile da e per l'Italia non viene gestita dalle società di navigazione italiane, ma dall'Oid austriaco e dalle altre città austriache. Parificazione vuol dire almeno con l'Austria siamo alla pari. Parificazione anche con la Francia e con la Gran Bretagna, ovviamente non dappertutto, no? Ma in uno scacchiere sì, nel Mediterraneo orientale. Cosa vuol dire Mediterraneo orientale? Quella parte del Mediterraneo su cui insiste l'Impero Ottomano, quel grande malato d'Europa, che tutti sanno che prima o poi collasserà. E quindi tutte le potenze si stanno posizionando per sbranarne gli ultimi pezzi. Naturalmente in maniera controllata. Gran Bretagna e Francia hanno impedito fino al 1914 alla Russia di fare brandelli l'impero ottomano, perché non vogliono che ingrassi troppo e non la vogliono nel Mediterraneo. Ma tutti stanno mettendo un piede, evidentemente. L'Inghilterra ha Cipro. I francesi mirano esplicitamente alla Palestina e a parte dell'Anatolia. L'Italia anche ha qualcosina. L'Italia, ai tempi della guerra di Libia, è riuscita ad occupare il Dodecaneso, Rodi e il Dodecaneso. Che ce ne fa? Ma niente, fondamentalmente. Probabilmente soltanto un pegno per portare la Turchia, l'impero ottomano alla pace. Solo che poi quando si arriva alla pace, il dodecaneso l'Italia se lo tiene con vari pretesti diplomatici. Perché? Perché vuole essere un trampolino per puntare il bersaglio grosso. Il bersaglio grosso è l'Anatolia. Nella prospettiva che l'impero ottomano vada a gambe all'aria, o formalmente o anche informalmente, aprendosi, potremmo dire, alla colonizzazione informale, no? Alla delineazione di sfere di influenza all'interno dell'impero della parte delle grandi potenze, ecco che l'Italia è lì pronta. E quindi l'ambizione dell'Italia è quella di ottenere la parificazione della Francia e della Gran Bretagna in quel settore specifico nel Mediterraneo orientale. Un pezzo andrà alla Francia, come influenza, un pezzo andrà alla Gran Bretagna, ma un pezzettino dovrebbe andare anche all'Italia. Mettete assieme tutto questo, è una spolveratina di miglioramenti nelle colonie, dove l'Italia ce n'è effettivamente poche, è arrivata la luna nel pozzo. La luna nel pozzo è il patto di Londra. È quella promessa che la triplice può fare, la triplice intesa può fare all'Italia, perché promette i territori del nemico, evidentemente, e quindi in grado di fare promesse mirabolanti, e cioè la linea cosiddetta del patto di Londra. Nella prossima lezione ci soffermeremo tutti i dettagli diplomatici, ma fondamentalmente la linea di spartiacque sulle Alpi, che vuol dire la sicurezza militare, la Dalmazia, che vuol dire il controllo dell'Adriatico, e qualcosa di vago, ma comunque detto, anche se non precisato, nel Mediterraneo orientale. Cioè tutto ciò che l'Italia può sognare, tutto questo le viene promesso. E sulla base di queste promesse, Salandra e Sonnino riescono un po' a spinte e un po' anche a buttare l'Italia dentro il grande calderone della Prima Guerra Mondiale.